vi sto in questa settimana indicando alcuni amici teologi che per la loro figura e poi per alcuni scritti, perché esiste tutto un mondo della scrittura, della parola che circola, che costituisce una grande amicizia tra gli uomini, no? E quindi io vi sto indicando alcune persone, alcuni libri, che nei primi anni della mia vita da prete, nella giovinezza sacerdotale, hanno poi orientato tutta la mia vita di fede, tutto il mio modo di essere cristiano, no? E quindi in qualche maniera anche la nostra comunità, perché poi io gran parte della mia vita e di queste cose le ho vissute, le ho comunicate qui, quindi è una maniera di edificare comunque il cammino comune. E questa sera mi voglio, sempre situando in questi miei primi mesi e anni di prete o di seminario, come vi dicevo le altre sere, alcuni incontri. Dunque siamo nel 66, 1966, l'anno in cui io sono diventato prete. Appena diventato prete, a 23 anni e mezzo, 24, poi ero stato mandato a Clusone per una serie di circostanze. Ebbe l'incarico di tenere ai chierici di teologia, che erano assistenti, prefetti dei piccoli del seminario di Clusone, un corso di teologia morale sui sacramenti, ovviamente senza nessuna preparazione, senza... avevamo fatto quegli anni al Laterano, 4 anni di una teologia appunto così dogmatica, ripetitiva, e poi non abbiamo avuto nessuna preparazione. E per darvi l'idea, il libro di testo, il manuale scolastico in uso, che rispecchiava poi il catechismo, la mentalità delle parrocchie, no? Il libro scolastico che io avrei dovuto seguire si interessava ai sacramenti come mezzi, come strumenti utili per una buona pratica della vita cristiana. Cioè l'idea che c'era sotto, adesso non me ne parlo in maniera troppo tecnica, no? Ma l'idea che c'era sotto è questa: la vita cristiana consiste nell'osservare i comandamenti e le leggi della Chiesa, no, fondamentalmente era questa la prospettiva. Il mezzo per osservare i comandamenti e le leggi, e quindi per essere buoni, no, e un grande aiuto veniva dalla grazia dei sacramenti. Si andava a ricevere i sacramenti perché i sacramenti ti danno un aiuto, ti danno una grazia, no? E ai seminaristi, che sarebbero stati i futuri amministratori dei sacramenti, quel manuale prevedeva soprattutto un insegnamento nel quale venivano istruiti sulle regole per una celebrazione valida. Cioè, perché il sacramento ti dia la grazia, bisogna che sia celebrato validamente e che sia ricevuto anche in maniera lecita. Quindi quali sono le condizioni, questa è la morale dei sacramenti, quali sono le condizioni per una valida celebrazione e per una ricezione fruttuosa, no? Utile. Anche qui, ve lo dicevo già ieri sera, poi l'altra sera, io sto fatto qui non me lo so spiegare, perché io non è che avessi fatto dei percorsi diversi per cui questa roba qui non mandava, ma io non me la sentivo istintivamente di far mia questa impostazione. Cioè io andare a fare scuola dicendo quelle robe lì, non ce la facevo, hai capito? Perché sentivo che questa maniera di impostare il problema era troppo stretto, troppo giuridico, e anche troppo ecclesiastico, no? Cioè, mi sembrava che parlare, sapete, la morale è l'esistenza cristiana, no? Parlare della vita cristiana in rapporto ai sacramenti, mi pareva che questa maniera non andava a toccare la vita concreta delle persone. E anche le domande che mi facevo anch'io, ma io dicevo di sicuro anche altre persone si fanno la domanda su come i sacramenti danno la grazia. Cosa vuol dire che danno la grazia? No? Cioè, su come i sacramenti entrano nella tua esperienza personale. E quindi la percezione che ci fosse un distacco netto tra la vita delle persone, ma anche la vita buona, la vita santa, la vita cristiana e i riti, col rischio che i sacramenti, i riti venissero sentiti come una specie di rito magico, no? La produzione che ha come causa Dio, evidentemente, no? Di qualcosa di sopra, di misterioso, che ti viene in aiuto. Anche qui, un po' occasionalmente, un po' a orecchio, perché poi leggi uno, questo qui rimanda un altro, poi parla di un altro, e allora a orecchio, cioè quando uno entra a conoscere un amico, quello lì gli parla di un altro, e in questa maniera sono venuto a sapere, ma nel giro di qualche settimana appunto, no, che c'era un libro, poi dopo qualche mese ne è uscito un altro, un paio di libri delle Paoline che mi permisero di conoscere un teologo olandese, Eduard Schillebecks. Lui è un belga, ma poi ha sempre insegnato e vissuto in Olanda. Allora, domenicano belga, nato nel 1914, è morto solo invece nel 2009, 4 anni fa, molto anziano. Era diventato professore di teologia all'Università di Nimega, era stato consigliere poi al concilio del cardinal Alfring, un protagonista del concilio, era stato animatore, tutte robe che poi sono venuto a sapere un po' alla volta, no? Animatore poi della riforma della Chiesa olandese, una riforma travolgente che ha anche scristianizzato l'Olanda. Protagonista nella redazione del famoso e discusso catechismo olandese, che ha avuto le censure di Roma, che ha fatto parlare tanto, che noi cercavamo di leggere perché era moderno, appunto, dava traduzioni molto moderne ai discorsi cristiani. E poi fondatore con Rahner, di cui vi parlavo ieri sera, della rivista internazionale Concilium, che si proponeva di portare avanti nella Chiesa l'indirizzo teologico apertosi con il Concilio. Cos'è che mi coinvolse in questi primi scritti di Schillebecks, che poi io non ho più seguito nella sua travagliata, anche importante ricerca storica su Gesù, sull'ermeneutica, ma io appunto da lui ho avuto un grande contributo da questi primi scritti, diciamo, sui sacramenti, ecco, per intenderci. Ma cos'è che mi interessava, appunto, me lo faceva diventare interessante? Beh, anzitutto trovavo, come in Rahner, ma anche in Chenu, in Congar, in tutta questa scuola domenicana, lui tra l'altro, Schillebecks, è stato a Saulsoir, dove insegnava Chenu, e ha fatto dei lavori con Chenu, quindi questa cricca, questa compagnia di teologi che sono stati poi i protagonisti del concilio, no? Trovavo appunto lo sforzo di ripensare la fede cristiana alla luce del momento storico presente. Cioè, quel mio manuale là sui sacramenti poteva essere valido nell'Ottocento, era uguale, capito? uguale. Non c'era dentro l'uomo, la storia, le domande, le questioni che gli uomini si stavano ponendo. No? Questi qui invece, Skillevex appunto, cerca di ripensare la fede cristiana alla luce del momento storico presente perché possa essere compresa e accolta, vissuta dall'uomo di oggi in relazione con la sua esperienza di vita. Cioè la fede deve fecondare l'esperienza, se no non è fede. Se non coinvolge la libertà, le scelte che fai, la vita che stai vivendo, non è fede, no? Cioè la fede non è una credenza, non è un dire quelle cose là sono vere, è convertire la tua vita al Vangelo, no? Se non c'entra la tua vita, cosa converti? E appunto Skillevex esplicita questo tema della svolta culturale. Il momento storico che stiamo vivendo è proprio caratterizzato da un passaggio mentale. Vi leggo le prime parole di questo libro delle Paoline, Dio e l'uomo, del 64 appunto, no? A 50 anni fa. Le prime parole sono queste. Oggi si fa sempre più strada la convinzione che la salvezza ci viene dalla nostra vita, dalle nostre attività quotidiane nel mondo, dal nostro commercio con il terrestre. Questa tendenza si esprime in un'opposizione crescente a una maniera di vivere la fede che rende l'uomo estraneo al mondo, a un cristianesimo vissuto accanto o al di sopra della vita ordinaria di ogni giorno, con le sue sofferenze, le sue gioie, con i suoi timori e le sue speranze. Notate che la Gaudium Spes usa queste parole l'anno dopo, è del 65 la Gaudium Spes, no? La Chiesa nel mondo contemporaneo. Mi ricordo ancora l'emozione, perché erano cose che mi appassionavano appunto, e anche la trepidazione, perché non è che queste cose qui mi facevano anche un po' rispetto al mio paese, alla religione che io avevo vissuto, mi facevano anche un po' paura, no? Mi facevano intravedere le sfide che venivano incontro al cristianesimo. Io ero andato prete un po' con la testa nel sacco, cioè quando leggevo queste cose dico, l'impresa è un po' più seria, no? L'emozione e la trepidazione con le quali leggevo affermazioni coraggiose, magari un po' troppo decise, dicevano altri teologi, giustamente magari, ma sai, nella vita alcune cose ti prendono, dopo altri le preciseranno, ma insomma, non è che tu procedi precisando, procedi avanzando, no? E ricordo appunto alcune affermazioni in cui, ricordo sempre quel primo capitolo, Dio in bacino di carenaggio, come la vecchia nave che viene messa in bacino di carenaggio perché non può più navigare. L'idea di un ritiro di Dio che veniva portato in bacino di carenaggio da un mondo in cui le conoscenze scientifiche e il senso di autonomia dell'uomo moderno facevano sentire la religione come un'ipotesi inutile o addirittura sleale. Alcune frasi mi sono rimaste dentro, no? Ve ne leggo due o tre per dare l'idea, il tono, no? Ogni volta che l'uomo ha fatto un passo avanti nella scoperta del mondo, Dio ha fatto un passo indietro. Un tempo si credeva facilmente di incontrare Dio in tutto ciò che sembrava incomprensibile. Alcuni aspetti della vita umana che prima venivano affrontati e risolti dalla religione, in seguito sono stati trasferiti al mondo e laicizzati. La laicizzazione e in questo senso il ritiro di Dio sono un guadagno. sono il segno della maturità dell'uomo nel mondo, della sua capacità di assumersi il compito di organizzare la terra. Beh, intanto dietro avevamo fatto tante letture sull'ateismo dell'Ottocento, sulle negazioni di Dio, questo anche la nostra scuola per combattere l'ateismo, avevamo studiato appunto i grandi fenomeni sia del marxismo, sia del positivismo scientifico, sia della psicanalisi atea, no? Si trattava di trovare in questo sforzo di mettere a confronto le cose cristiane con la sensibilità e la cultura degli uomini del nostro tempo, che misurano tutto a partire dall'uomo. E questo teologo, in questo senso, mi aiutava molto, no? Questo teologo olandese cercava di ripensare la teologia tradizionale utilizzando soprattutto le nuove, per allora, categorie di pensiero personalistiche, dialogiche, esistenzialistiche. Sapete che il periodo tra le due guerre è stato dominato dall'esistenzialismo in Europa, no? Esistenzialismo francese e tedesco in particolare, che ha influenzato molto anche il pensiero italiano. E io tra l'altro, proprio in quei mesi incominciavo, negli studi di filosofia all'Università del Sacro Cuore di Milano, avevo scelto proprio di lavorare sull'esistenzialismo, quindi confrontavo la filosofia scolastica, erano neotomisti alla cattolica, no? Bontadini, Vanni Rovighi, eccetera. Confrontare la filosofia di San Tommaso con l'esistenzialismo e con il personalismo cristiano. E quindi sta roba qui, questo mi aiutava a trasferire in teologia alcune sensibilità, chiamiamole così, no? Dio, diceva con forza il mio amico olandese, non è solo un oggetto della teologia, un oggetto da pensare, sia pure come la causa prima di tutti gli esseri, capito, no? Ma Dio è da pensare soprattutto come la misteriosa presenza personale di quell'amore da cui scaturisce il dono della nostra esistenza. E l'a priori per Dio non è la dimostrazione dell'esistenza di Dio, la teologia naturale, ma è la fiducia, è la fede, è il desiderio di amore, di incontro. Secondo la nostra fede cristiana, questo mistero di amore si è comunicato a noi liberamente in Cristo. In Cristo noi abbiamo la possibilità di incontrarci con Dio in forma umana, il che implica da un lato un autentico incontro personale. Mi dispiace non aver tempo, ma capite, queste robe qui a me hanno cambiato tutto, capito? L'idea che il sacramento è un incontro mediato dal corpo, questo vuol dire che Dio incontra noi in Cristo. La mediazione della componente corporea, visibile, storica, il corpo, come mezzo e luogo di ogni incontro personale tra gli uomini. Così che Cristo è il sacramento dell'incontro con Dio. E la Chiesa e i suoi sacramenti sono il prolungamento della corporeità di Cristo. Sono il prolungamento di quella sacramentalità originaria grazie alla quale noi possiamo incontrarci personalmente con Dio. E come l'incontro di Dio con l'uomo in Cristo non riduce per niente l'umanità di Gesù e la sua storia. Più è umano Gesù e più Dio incontra l'uomo, più è Dio. Questa è la fede in Gesù, no? così l'incontro di Dio con l'uomo, nella fede e nel sacramento, non sta sopra come una grazia soprannaturale, ma appunto la grazia sacramentale non sovrasta l'umanità dell'uomo, la sua storicità, la sua secolarità, il suo essere del mondo, la sua autonomia. Il libretto delle Paoline, intitolato Cristo, sacramento dell'incontro con Dio, era diventato un mio prezioso compagno, e insieme a un altro piccolo libro di Rahner sulla Chiesa e i sacramenti aveva costituito la base di quel mio primo umilissimo corso ai seminaristi sui sacramenti, e mi avrebbe aiutato molto a entrare in alcuni grandi temi del Concilio: la sacramentalità della Chiesa, la liturgia, l'assemblea eucaristica, i sacramenti, appunto, no? A entrare in alcuni grandi temi del Concilio, della pastorale, i temi dell'incontro e del corpo, di Cristo come sacramento primordiale, della comunità come sacramento fondamentale, della corporeità o sacramentalità della grazia e della sacramentalità della vita tutta, sarebbero per sempre rimasti per me un riferimento e un modo di viaggiare nella fede.